Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo con padre Salvatore Murittu, frate francescano di Sardegna. Insieme scopriremo le sue esperienze e la sua vocazione. Benvenuto padre Salvatore.
Grazie, grazie, ben trovati a tutti.
Parto con una domanda un po' personale. Chiedo se ci può parlare dell'origine della sua vocazione da frate.
Intanto io sono nato nel 1946, quindi sono figlio della primissima pace successiva alla guerra, alla seconda guerra mondiale. Ho attraversato quindi uno spazio di tempo che, ce lo possiamo dire in questi giorni in cui stiamo tremando anche per la guerra in Europa, è stato uno spazio dove ho potuto godere della pace. Nello stesso tempo ho potuto mettere un piede in una realtà sociale che camminava, che andava col ritmo dell'asino, del cavallo, del carro trainato da buoi, e oggi mi trovo in un mondo globalizzato con la comunicazione assolutamente in tempo reale. Ecco, nasco appunto a Bonorva, in provincia di Sassari, nel 1946, sono figlio della terra perché mio padre era un allevatore, un pastore, sono l'ultimo di quattro figli, siamo due maschi e due femmine, un frate e una suora francescani e gli altri due sposati. Figli appunto della terra, figli di una realtà di cultura pastorale, figli dei bisogni che allora erano quanto mai vivi e cocenti subito dopo la guerra, cresciuto in una famiglia cristiana con una modalità, con le caratteristiche di una fede semplice, molto legata a forme anche tradizionali, con qualche striatura anche soprattutto nella parte femminile della famiglia, di qualche atteggiamento un po' anche leggermente colorato di bigottismo. Ecco, nasco a Bonorva in un convento dei frati, nei quali ho sviluppato tutta la mia socialità, nel senso che certo le scuole elementari e a scuola, ma poi tutto il resto del tempo casa e nell'oratorio dei frati. Nello stesso luogo del convento dei frati a Bonorva c'era il seminario dei frati. Quindi a 10 anni, finite le scuole elementari, io ho fatto un percorso breve dal punto di vista dei metri, appena 50 metri da casa mia, ma lungo, nel senso un cambiamento radicale della mia vita, perché sono uscito dalla mia famiglia, sono entrato appunto nel seminario, sono entrato all'interno di una formazione, di educazione che aveva anche come punto di riferimento l'ideale francescano e anche l'ideale delle musi sacerdotale. Dopo il ginnasio ho chiesto di poter diventare frate, per cui i frati della Sardegna mi hanno accettato la mia richiesta e mi hanno mandato per un anno di prova su un monte bellissimo, straordinario, che si trova in Toscana, nel Casentino, non lontano da Arezzo, chiama Monte Laverna, dove nel 1224 San Francesco ha ricevuto le stimmate, il sigillo autentico della sua chiamata a essere totalmente, radicalmente uomo di Dio. Ecco, in quell'anno, detto anno di noviziato, era l'anno della prova, era l'anno in cui saggiavano se c'erano le condizioni perché tu potessi diventare frate, quindi una vita molto severa, molto austera, regolata da un orario e da una disciplina severi, direi oggi severissimi. Credo che Dio mi abbia dato in quell'anno una grande fortuna, quello di avere in qualche modo accettato questa severa proposta educativa, di non essermi ribellato, e credo che lì ci sia stata veramente una formazione che mi ha abilitato nel futuro a poter stare dentro la realtà dei ragazzi e delle ragazze drogati. Ecco, ricevo i voti, emano i voti, cioè povertà, castità e obbedienza, mi arriva il trasferimento, perché da noi frate l'obbedienza è di casa, trasferimento di andare a fare liceo classico in una bella località della Toscana, ricca di fiori, Pescia. Però, ecco, in quel periodo comincia anche una grande rivoluzione dentro la mia persona. Perché? Perché intercetto due tsunami. Uno si chiama Concilio Vaticano II, iniziato nel 1962, finito nel 1965, che è stato rivoluzionario per la vita della Chiesa, per la vita del francescanesimo, insieme all'altro tsunami molto importante che si chiama Contestazione del 68. Io a quel punto sono entrato in questo vortice di cambiamento che ha preso tutta la mia impostazione precedente, non solo dal punto di vista cristiano, non solo dal punto di vista francescano, ma anche dal punto di vista autenticamente umano, per cui ho in qualche modo, dal punto di vista psicanalitico, ucciso il Dio di mia madre e mi sono innamorato allora del Dio di San Francesco. Un San Francesco riscoperto nella sua capacità laica, contestativa, come ci metteva di fare il 68, e da Francesco scoprire un altro Dio, un Dio amante del povero, amante dell'emarginato, un Dio che ama i minores piuttosto che i maiores, anche se lui chiaramente ama tutti, però anche lui ha degli amori privilegiati per il povero, per l'orfano, per la vedova, per chi è oppresso, per chi è profugo e via. Ecco. Quindi con questa condizione di grande cambiamento affronto anche a Firenze i 4 anni dello studio della teologia. E lì, in una città vivacissima dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche della Chiesa, con figure importantissime, si raccoglieva l'eredità di Lapira, quanto di Don Milani, di Padre Balducci e via, persone molto, molto dotate di spirito profetico, anticipavano il futuro. Ecco, in quella realtà milito in una frangia un po' particolare, erano cristiani, e il titolo era Cristiani per il Socialismo, fondato da un salesiano, Giulio Girardi, e avevamo un sogno forse troppo alto, troppo eccessivo, come diremmo su valenza utopistica, quello di sposare il socialismo di Gesù, il socialismo del Vangelo, col socialismo di Marx.
Lei ci ha descritto tante esperienze, ecco. In questo momento vorrei soffermarmi in particolare su alcune esperienze che lei ha vissuto con i tossicodipendenti.
Mi laureo in teologia a Firenze nel 1970, però a quel punto si è accentuata una crisi interiore particolare, una crisi esistenziale, che era questa: noi frati dobbiamo scegliere se rimanere puramente frati oppure sacerdoti. Il mio ideale di vita sino ad allora era stato assolutamente quello di diventare sacerdote. Anche laurearsi in teologia era una premessa che anticipava in qualche modo l'ordinazione sacerdotale. Però io ero innamorato di San Francesco, che non si è fatto ordinare sacerdote e che proprio non si è fatto ordinare sacerdote perché? Perché voleva stare tra i minores. Allora dentro di me scoppia questa crisi. Non ho mai messo in crisi la mia vocazione francescana. In quel momento metto in crisi la mia ordinazione, la possibile ordinazione sacerdotale. Mi arrivò una bella opportunità, i miei superiori mi fecero la proposta di poter andare a studiare Bibbia a Gerusalemme. La ragione per cui io sono voluto andare, uscire da Firenze dove stavo benissimo, mettermi in una situazione più di deserto, lontano, più vicino quasi alle impronte stesse di Gesù, per capire cosa voleva da me. Sono stati 2 anni ricchissimi, esperienze con i palestinesi, esperienze con gli ebrei, aiutato da 2 frati molto in gamba che ho trovato lì a Gerusalemme, e ho scelto di diventare sacerdote. Nel 1972 rientro da Gerusalemme e vengo ordinato sacerdote al mio paese dal vescovo di Sassari, Monsignor Paolo Carta. Dopodiché i miei superiori mi mandano a Roma a studiare psicologia. Dopo 2 anni un professore notoriamente comunista Massimo Ammanniti, babbo del romanziere Niccolò Ammanniti, mi propose una tesi sul manicomio di Roma, Santa Maria della Pietà, 1200 malati psichici. Ecco, un giorno sì, un giorno no, per 2 anni io ho frequentato il manicomio per fare una ricerca sul linguaggio, in qualche modo, della pazzia, della follia, ma soprattutto quanto questo incideva sulla condizione familiare. Quindi studiare soprattutto, nel mio caso, l'incidenza, la ricaduta di questo disagio dentro la famiglia. Mi sono laureato in psicologia, sono ritornato in Sardegna e inizio a insegnare psicologia in un istituto magistrale. Però in quello stesso anno riceviamo noi frati una proposta da padre Eligio Gelmini, fondatore di Mondo X, che aveva iniziato le prime comunità per i tossicodipendenti in Italia. Riceviamo da lui un invito pressante: la droga è la più grande rivoluzione in atto, o noi frati saliamo su questo treno o perdiamo il treno della storia, perdiamo la nostra identità di saper vivere con i poveri, per i poveri, imparando anche alla scuola dei poveri. Così il mio superiore, padre Dario Pili, mi fece questa proposta, se mi sentivo un po' di avventurarmi in una possibile comunità da realizzare in Sardegna per recuperare gli eroinomani, perché allora la droga dominante, la droga pesante dominante, era l'eroina. Vado a fare un'esperienza presso una delle comunità di padre Eligio. Nel frattempo la grande questione in mano al pensare dei frati in Sardegna, perché mai avevamo affrontato un problema così schiacciatamente, marcatamente sociale come quello della tossicodipendenza, e alla fine si arrivò alla determinazione di iniziare la comunità nel convento di San Mauro a Cagliari, accogliendo dentro il convento, nel grande orto che per fortuna possiede, gli eroinomani, ragazzi e ragazze che desideravano uscire da questo tunnel e avviarsi in un percorso riconciliato con la vita. Con estrema, grandissime difficoltà abbiamo avviato questa comunità, io aiutato da 2 ex tossicodipendenti, e abbiamo appunto creato la prima comunità per il recupero dei drogati in Sardegna. Successivamente, non standoci più a San Mauro, il vescovo di Sassari mi ha dato in uso una grande casa abbandonata nelle campagne vicino a Sassari, in territorio di Siligo, una grande casa abbandonata con 12 ettari di terreno. E lì abbiamo creato la seconda comunità. Ecco, è la prima discesa in campo ufficialmente della Chiesa, è la prima comunità in Sardegna che nasce in un contesto agropastorale, contatto con la terra, contatto con gli animali, il ritmo delle stagioni, silenzio e quant'altro si può avvertire in campagna, tutto reso funzionale al recupero di queste persone. Questo nel 1982. Nell'85 abbiamo creato la terza comunità su una scuola professionale abbandonata in territorio di Utah, non lontano da Cagliari, e quella appunto è stata la terza comunità nel 1985. Nello stesso anno muore un ragazzo nella comunità vicino a Sassari, muore un ragazzo e scopriamo che era malato di AIDS. Così siamo entrati in contatto con questo flagello terribile. Noi pensavamo di aver sposato i più poveri sposando i drogati, invece ci siamo resi conto che c'era ancora una categoria di più poveri, che erano allora i malati di AIDS. Ecco, da allora abbiamo sempre avuto in comunità anche sieropositivi e anche malati di AIDS. Nel 1998 non abbiamo pensato di creare una casa a Sassari, in un convento che mi hanno donato i frati, che abbiamo ristrutturato, casa proprio per i malati gravi, terminali, allora si chiamavano, di AIDS, che naturalmente esiste tuttora ed è l'unica realtà di questo genere presente in Sardegna.
Noi sappiamo che ha ricevuto dal presidente Mattarella l'importante onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Che significato riveste questo evento appunto per la sua missione?
Questa onorificenza di essere commendatore della Repubblica, che ho scoperto che è addirittura un grado più alto rispetto a quello che viene detto cavaliere. Ecco, allora questa onorificenza mi è arrivata il 29 dicembre 2020, mentre io stavo uscendo dopo un mese dal reparto Covid di pneumologia di Sassari, dove io un mese lì dentro col casco pensavo veramente di morire e mi sono preparato a morire. Mi dimettono dall'ospedale il 29 settembre e la mattina arriva anche questa notizia di questa onorificenza. Le due cose non erano pensate insieme, però sono avvenute insieme. Cosa provo di fronte a questo onore che mi è stato voluto dare dal presidente? Beh, da francescano puoi immaginare un tormento. Il mio San Francesco non amava essere segnato da queste onorificenze, per cui istintivamente nel mio sentire c'era un disagio. Poi però al disagio subentrato un altro sentimento, ecco questo ben accettato dal mio cuore, che il mio nome è un nome al plurale. Questa onorificenza non è per me, piccolo, debole, fragile, ma è dato a tutti coloro, uomini e donne, che per 40 anni sono stati con me sulla frontiera del recupero dei tossicodipendenti e dell'assistenza a malati di AIDS. Il Presidente ha guardato anche alla realtà delle tossicodipendenze in Sardegna, che siamo un po' periferici, ma non meno importanti, non meno esemplari di altre regioni. Però ecco, ha voluto anche prestare attenzione alle periferie e questo ci fa onore, e fa onore soprattutto a lui.
Come ultima domanda le chiedo: che messaggio si sente di lasciare ai giovani universitari di Cagliari?
Intanto un messaggio in quanto giovani, che se hanno gli occhi chiari, luminosi e le vene sane, che se le tengano e che le conservino e che si custodiscano rispetto a tante possibili devianze che oggi si chiamano eroina, cocaina, alcol, giochi d'azzardo e poi altri corollari che stanno pian pianino emergendo: dipendenza da cellulare, dipendenza da internet, dipendenza dallo shopping compulsivo. Ecco, in quanto giovani, che valorizzino bene le loro risorse e che amino le conquiste piuttosto che le scorciatoie per raggiungere risultati importanti. Secondo, faccio riferimento alla loro formazione. Anche nell'esperienza, seppur piccola, della mia vita, la formazione è essenziale perché uno possa conoscere tutte le proprie potenzialità, tutti i propri talenti, e per fare in modo di seminarli e di lievitarli, farli lievitare bene nel proseguo della sua vita. Formazione che sposa segni di tempi, che non sono il carrierismo, ma sono la solidità, il progresso di una società, il progresso di un bene comune. E coloro che hanno avuto la fortuna di fare corsi universitari, di conoscere saperi i più diversi, hanno più responsabilità e anche più gioia nel realizzare questo nella loro vita.
Ringrazio Padre Salvatore Morittu per la sua disponibilità. Grazie Padre Salvatore.
Sono grato veramente per questa opportunità che mi hai dato di seminare ulteriormente in un cerchio ancora più vasto di quelle che sono le mie relazioni quotidiane, e che questo serva veramente per il bene di tutti. Grazie.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.